Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Chi ne fosse privo, alzi la mano, vi viene consegnata e poi ve la tenete per le altre volte che venite qui all'eremo il sabato per la celebrazione delle messe un po' particolari, intenzionate. Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Lucifero, Satana e Beelzebul e ad altri spiriti maligni mirante ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli. A creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti e alla conversione delle famiglie. Mando, Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Trapani, di Sant'Alberto di Sestri, e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi vogliamo lodarti e ringraziarti per ritrovarci qui a vivere questa celebrazione, questa santa messa vigiliare vespertina della solennità dell'ascensione del Signore. È una grazia grande, anche perché cadendo questa celebrazione il quarto sabato del mese di maggio, noi, come siamo soliti fare da oltre 25 anni, il quarto sabato, la intenzioniamo per la conversione delle famiglie. E penso che questa intenzione, se aveva un significato 25 anni fa, oggi ce l'abbia ancora di più. La situazione di malessere in cui si trovano tante persone oggi è in qualche modo correlata quasi sempre a situazioni familiari. La cronaca ultimamente ci riporta settimanalmente episodi di estrema violenza che si compiono all'interno delle famiglie, genitori, che mariti che uccidono le mogli, mogli che aggrediscono i mariti, genitori che uccidono i figli, figli che uccidono i genitori. C'è una cosa incredibile al di là di questi episodi di violenza, come la strage che c'è stata in America, ecco, che sono assolutamente incomprensibili da un punto di vista di una logica, ecco, perché andare a uccidere così delle persone in maniera indiscriminata, senza una motivazione, ecco, non è umano, è diabolico. Ecco, il diavolo può avere, se così si può dire, sotto un certo aspetto interesse, o comunque, essendo spirito di morte, ecco, promuovere o incentivare azioni di questo tipo, ma una persona che ragiona non agisce in questo modo, perché non c'è una motivazione per fare una determinata cosa. Allora noi vediamo proprio una situazione di emergenza che, se era un'emergenza grave, ora è un'emergenza ancora più diffusa. E questo è rivelato anche dalla, direi, mancanza di sensibilità spirituale, perché una proposta, per dire, come quella che noi facciamo il quarto sabato del mese, che è unica in tutta la diocesi, quindi Genova è grande, dovrebbe almeno avere, come dire, una corrispondenza di presenza di persone che, o di famiglie che vogliono progredire in un cammino di crescita spirituale, o comunque di persone che si fanno mediatrici di grazia per le loro famiglie, per situazioni familiari particolarmente dolorose. Questa settimana capitata qui una persona, un giorno feriale, a così condividere un momento, ecco, una situazione familiare estremamente grave, dolorosa. Io ne ho sentito tante, ma ogni volta mi stupisco di sentire, di essere portato a conoscenza di situazioni che sono proprio incredibili, che non si immaginerebbero mai più, che si realizzano nel contesto della famiglia. E allora, a maggior ragione, noi ci troviamo, direi, coinvolti in una grande responsabilità di intercessione. Quello che penso sarebbe gradito al Signore è che ciascuno di noi, che più o meno con buona volontà, anche sostenendo qualche sacrificio, manteniamo una continuità, ecco, ci facessimo in qualche modo promotori presso gli altri. Qui bisogna che questa grazia non sia, va bene, la grazia di Cristo poi arriva dappertutto, noi lo sappiamo, è una benedizione che raggiunge il corpo mistico di Cristo, tutta la Chiesa. Però voi capite, quando si fa un discorso di questo tipo è importante che una persona sia presente, che una persona rifletta, sia invitata a riflettere, a prendere coscienza di certe verità e farsi poi in qualche modo mediatrice di queste verità. Ecco, noi dobbiamo, credo, fare, non dico di più, ma certamente sul piano del coinvolgimento sarebbe importante che ci facessimo un po' una cassa di risonanza e invitare le persone, perché evidentemente, ecco, tanta gente non sa, ecco, che si fa, ecco, che c'è questa proposta spirituale. Quindi, ignorandola, è chiaro che, però, se noi ci facciamo ciascuno, ecco, un po' una mediazione, ecco, per coinvolgere qualche persona di più, io credo che facciamo una cosa molto gradita a Dio e soprattutto aiutiamo le persone che si trovano in difficoltà, offriamo loro una strada da percorrere, perché se non si percorre la strada di Cristo, se non si seguono le indicazioni della parola di Dio, ecco, le situazioni non miglioreranno certamente, ma corrono il rischio di peggiorare ulteriormente. Non sappiamo nemmeno come possono peggiorare peggio di quello che sono. Allora, noi vogliamo ringraziare il Signore per ritrovarci quest'oggi qui, nella consapevolezza che attraverso la nostra preghiera di intercessione la grazia di Dio può operare efficacemente nella vita di tante persone che magari noi non conosciamo, non sappiamo, non abbiamo dei riscontri, ecco, positivi, tangibili, però noi crediamo che la nostra preghiera è efficace e porta frutti di salvezza nella Chiesa e nei confronti dell'umanità intera. Con questa consapevolezza desideriamo iniziare la nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Perché la nostra preghiera a beneficio delle famiglie sia efficace, è necessario che salga da un cuore riconciliato con Dio, con il prossimo e con se stesso. Chiediamo dunque perdono al Signore dei nostri peccati e di quelli che si compiono più frequentemente nell'ambito familiare. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie incredule, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie incapaci di amare, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie che pregano poco e male, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie indifferenti ai valori religiosi, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie mondanizzate, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie che ignorano la parola di Dio, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie chiuse all'accoglienza della vita, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie chiuse a un orizzonte trascendente, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie empie, Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie idolatre, Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti dei suoi figli sinceramente pentiti. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra, sotto gli occhi degli Apostoli. Donaci, secondo la sua promessa, di godere sempre della sua presenza accanto a noi sulla Chiesa e di vivere con lui in cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale costituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardava, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
Ascende il Signore tra canti di gioia.
Ascende il Signore tra canti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia. Perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni. Il Signore è al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia. perché Dio è re di tutta la terra. Cantate inni con arte. Dio regna sulle genti. Dio siede sul suo trono santo.
Ascende il Signore.
Dalla lettera agli Ebrei. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente, che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. E poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e con il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Alleluia. Discepoli tutti i popoli, dice il Signore, ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia, 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 alleluia.
Secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, siamo ormai prossimi alla conclusione del tempo pasquale. Ci ritroviamo a celebrare questa sera la solennità dell'ascensione del Signore. Sabato prossimo celebreremo la solennità della Pentecoste, al quale ci siamo preparati, mi auguro, abbastanza bene in questo tempo pasquale. È una grazia grande che non dobbiamo sciupare, particolarmente nel tempo pasquale il Signore attraverso la sua parola ci fa sentire particolarmente la sua vicinanza, la sua presenza, che non viene a mancare dal momento dell'ascensione al cielo. L'ascensione sta a significare la conclusione della missione terrena di Gesù, iniziata con la sua incarnazione, completata con la sua gloriosa ascensione al cielo, ordinata alla redenzione dell'umanità. E quindi finisce la missione di Gesù, inizia la missione dello Spirito Santo e la missione della Chiesa, perché nell'attesa del ritorno di Cristo queste due realtà devono andare incontro al Signore: la Chiesa, cioè i credenti, i fedeli, e animati, sostenuti dalla grazia dello Spirito Santo. Per cui è molto importante il versetto che ci viene proposto dalla liturgia al canto al Vangelo, dove Gesù dice: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Signore, per quanto è nella gloria del Padre, è con noi. E è con noi in una molteplicità di modi: è con noi attraverso la sua parola, è con noi attraverso la grazia dei sacramenti, la mediazione della Chiesa, è con noi attraverso l'azione, la presenza dello Spirito Santo. Ma questo essere con noi è messo in relazione a quello che viene detto prima: andate e fate discepoli tutti i popoli. Questo andare non è da interpretare in senso spaziale, che una persona debba, questa è stata per e ancora adesso sotto un certo aspetto la missione della Chiesa, la missionarità della Chiesa, l'andare presso coloro che non conoscono ancora Cristo ad annunciare la buona novella del Vangelo. Qui però noi ci troviamo in una realtà che è quella del mondo contemporaneo nel quale noi viviamo, dove non dobbiamo andare in Africa, in Asia, annunciare il Vangelo. Noi dobbiamo andare a annunciare il Vangelo al vicino di casa, alle persone che incontriamo per la strada. A questa massa di persone che sono indifferenti ai valori spirituali, che sono indifferenti a Cristo, che sono, per così dire, in qualche maniera ostili anche alla Chiesa. E allora vedete, qui appare con chiarezza come l'annuncio del Vangelo, oggi come oggi, possa ancora passare attraverso le vie istituzionali, cioè attraverso la predicazione, attraverso il ministero ecclesiale, ma deve necessariamente passare attraverso la testimonianza dei laici. I laici, siano essi sposati, siano essi celibi, in qualsiasi siano essi vedovi, in qualsiasi situazione esistenziale si possano trovare, devono essere mediatori della grazia di Dio nei confronti dei loro fratelli. Devono essere dei testimoni, e per testimoniare la fede bisogna viverla a un determinato livello di intensità. Cioè bisogna imparare e sperimentare una comunione con Cristo così intensa che ci motiva, che ci spinge a essere mediatori della sua grazia nei confronti del nostro prossimo, vicino e lontano, attraverso la preghiera prima di tutto, ma poi attraverso l'ascolto, attraverso il consiglio, attraverso la disponibilità al servizio, la carità nei confronti degli altri, manifestando in questo modo in maniera tangibile l'amore di Dio. Le persone devono vedere in noi una incarnazione dell'amore di Dio. Allora possono essere toccate dalla grazia dello Spirito Santo. Questo discorso vale per tutti, varrebbe in particolare per le famiglie, perché la famiglia, l'istituzione della famiglia, è quella realtà che a un certo punto nella mente di Dio, nel progetto di Dio, dovrebbe essere una icona della Santissima Trinità. Cioè la famiglia composta da un uomo e da una donna che si vogliono bene, che si amano, che si aiutano vicendevolmente e che sono partecipi della fecondità dell'amore di Dio nella generazione dei figli. Questo è il dato fondamentale che costituisce l'essenza della famiglia cristiana, cosa che oggi è messa profondamente in discussione. E questo comporta necessariamente tanta sofferenza. Io sarebbe interessante, ma non si può fare, ecco, materialmente non si può fare, ma credo che sarebbe in qualche modo interessante fare una comparazione della situazione interiore di gratificazione delle persone che vivevano 100 anni fa e delle persone che vivono oggi. Io sono convinto, anche se non abbiamo degli strumenti, perché oggi noi possiamo fare un sondaggio, ma non possiamo fare un sondaggio in riferimento, dovremmo fare solo delle ricerche indirette sui dati, ecco, storici che possiamo avere, sugli elementi di natura storica che possiamo avere, perché 100 anni fa le persone sono morte. ma io sono convinto che 100 anni fa le persone vivevano meglio di adesso. Magari vivevano meno bene da un punto di vista materiale, ci poteva essere una maggiore povertà, una maggiore, diciamo, un tenore di vita inferiore, dover affrontare maggiori sacrifici, però la realtà soprattutto della famiglia. 100 anni fa noi ci troviamo di fronte a famiglie che erano almeno di 3, 4, 5 figli, se andiamo più indietro ancora più numerose, famiglie che magari c'erano anche delle sofferenze, c'erano anche delle difficoltà, ma comunque c'era una unità, una comunione che oggi non c'è più. Noi ci troviamo di fronte a un tessuto familiare disgregato. Ora, il primo requisito che è indispensabile per garantire la sussistenza della famiglia nell'arco della vita è la fede e l'amore per Cristo, che presuppone la presenza e l'azione dello Spirito Santo. Se manca questo elemento, manca tutto. Io mi sono trovato alcune volte a affrontare così con persone più o meno giovani queste problematiche, quando sento di persone così che nutrono una certa simpatia per un altro, la prima cosa che chiedo: ma nell'altro, nel partner, c'è una coscienza di fede profonda oppure no? Se non c'è, dico lascia perdere, perché vedete, se manca questo presupposto non si può fondare una famiglia sui sentimenti, sull'attrazione fisica, su una condivisione, se così si può dire, di una visione della vita. Una famiglia va fondata sulla fede in Gesù Cristo, va fondata su una visione esistenziale che non può essere alternativa di quella cristiana. Ancora ultimamente parlavo con una persona che è sposata in una situazione particolarmente difficile. Ma dico: ma avete fatto un po' di preparazione? Persone sposate in chiesa, avete fatto un po' di preparazione? Ma sa, il sacerdote ci ha visto due volte, una preparazione al matrimonio di due incontri di un'ora è un crimine. Dico: non è un crimine dei laici, è un crimine dei preti. Agire in questo modo è criminale. La responsabilità che hanno i sacerdoti a questo riguardo è enorme. Qualcuno mi dirà: tu parli così perché sei monaco e non hai questi problemi. Ma se io fossi parroco, se una persona non fa un itinerario di un anno di preparazione, con un incontro almeno quindicinale, e con la partecipazione a tutte le messe della domenica, io non lo sposo. Si va a sposare in un'altra parrocchia. Ma questo per rispetto alla mia coscienza. Io quando sono venuto qui 36 anni fa, c'era qualcuno che è venuto a sposarsi qui, io avrò celebrato 5-6 matrimoni, perché gli piaceva la chiesa, magari erano gente che di Sestri o più o meno vicinori. Gli piaceva l'ambiente così, e io ero a quei tempi, facevano il corso, venivano, poi cosa succedeva? Succedeva che ordinariamente magari prima del matrimonio venivano a confessarsi e io mi rendevo conto da una confessione che quelle persone lì sarebbero entrate in chiesa per il matrimonio e molto probabilmente non ci sarebbero più rientrate. Per cui dopo che ne ho fatto 4-5 ho detto basta. Chi vuole venire a sposarsi a Sant'Alberto si porta al prete, la chiesa è di tutti. La chiesa è di tutti e benedico il Signore di questa scelta, perché dopo che l'ho fatta molto poco tempo dopo mi vengono due giovani fidanzati di Sestri e ci piacerebbe tanto sposarsi in questa chiesa. Benissimo, portateli il prete. Va bene, sono portati il loro parroco, è venuto, ha fatto il loro matrimonio, tre cose, ha messo al mondo tre figli, dopo tre figli si sono separati. Io sulla coscienza non ce li ho, sulla coscienza non ce l'ho. Ecco. Allora, il problema è questo, se mancano i requisiti, ecco, io mi sono rifiutato di sposare mia sorella, perché mancavano i requisiti. Fuori Genova lei viveva, non sono profeta, ma dopo 3 anni questo matrimonio è andato avanti. È chiaro, non si ci può comportare in questa maniera. O sono per un discorso di correttezza, di così, ecco, ho partecipato alla celebrazione, ho concelebrato al matrimonio, un prete, quello che li aveva preparati, già, che tra l'altro era una persona che io stimavo, li ha sposati, io ho solamente dato una benedizione, ho assistito al matrimonio, basta, e ho fatto la mia previsione che si è puntualmente realizzata a tempo debito. Cosa volete? Purtroppo le cose stanno in questi termini. O noi prendiamo le cose sul serio e le facciamo, ecco, facciamo le cose sul serio, oppure abbiamo un po' di coerenza. Quindi questa situazione è una situazione dolorosa in cui si viene a trovare la famiglia oggi, che ha 3 cause. La prima chiaramente è la secolarizzazione del mondo contemporaneo, quindi l'allontanamento da Dio di gran parte della popolazione. Secondo, un'azione particolarmente incisiva dello spirito del male che si accanisce particolarmente contro tutti, ben inteso, ma particolarmente contro le famiglie, e poi una omissione. Dobbiamo essere onesti, riconoscere le proprie colpe e una grossa omissione da parte della pastorale della Chiesa, la quale non ha fatto e non sta facendo quello che dovrebbe fare. Qualcuno può obiettare, ma se tutti ragionassero come te non si sposerebbe più nessuno in Chiesa, e io dico, e vabbè, che si sposano, poi dopo un po' vanno e fanno la procedura per il riconoscimento della nullità del matrimonio. Non è questo rimedio, non è un rimedio, perché ecco, c'è questa ricorso molto più è un po' più rispetto a prima alla procedura del riconoscimento della nullità del matrimonio, ma santo cielo, Vuol dire, se questo matrimonio, come sembra, no? In tanti casi poi viene, si dice, era invalidato da delle ragioni che non devono essere venute dopo, ma erano presenti prima, significa che prima non è stata fatta un appropriato discernimento che avrebbe dovuto portare le persone a dire non sposatevi, perché questo matrimonio non sta a piedi. Quindi, diciamo, il messaggio che oggi il Signore ci vuole donare in questo giorno così importante dell'anno liturgico è che se noi non fondiamo la nostra vita a livello personale, ma a maggior ragione a livello familiare, su Cristo crocifisso, risorto e asceso al cielo, andiamo incontro inevitabilmente a dei fallimenti. E vedete, il fallimento che poi è un'esperienza che è inevitabile nella vita, fare qualche fallimento, il concetto stesso di fallimento è il concetto di peccato, il peccato è un fallimento, è una scelta sbagliata. Vedete, attraverso il fallimento uno impara anche qualcosa. Quindi c'è il proverbio che dice sbagliando si impara, è vero. Però non possiamo sbagliare su certe cose quando, ad esempio, poi le conseguenze le pagano i figli. Questo non ce lo possiamo permettere, perché se io faccio una scelta sbagliata che riguarda me, non so, prendo una dipendenza dal vino, dall'alcol, dalla droga, eccetera, eccetera, mi procuro dei danni fisici oppure psicologici o di altro tipo, io posso a un certo punto riconoscere di aver sbagliato e cambiare vita, ma ho avuto un danno io. E questo danno mi è servito in un certo qual senso per dire non posso andare avanti in questa strada, se no mi faccio troppo male. Ma non si può fare questo ragionamento sulla pelle degli altri, perché qui ci sono delle creature che senza colpa loro pagano dolorosissimamente le conseguenze delle scelte sbagliate dei loro genitori. Allora qualcuno potrebbe dire, beh, allora non dovrebbe, già c'è una grande denatalità in Italia, particolarmente in Liguria, allora bisognerebbe che nessuno mettesse al mondo i figli. No, tutto il contrario. Tutto il contrario, perché in una prospettiva di fede, dove la vita della coppia è fondata su Cristo, ci deve essere una totale apertura alla vita, cioè accogliere tutti i figli che il Signore manda, riconoscendo nei figli un dono di Dio e una benedizione del Signore, e non andando con la mentalità, diciamo, abbastanza diffusa oggi, che anche in quel ambito, ecco, sono io che decido, ecco, che decido quando avere i figli, se averli, se ucciderli, se non vengono trovo i rimedi per farli in qualche altra maniera. Non va bene questo, non va bene. È deleterio. E questo è uno dei punti, dei vulnus più grandi di una famiglia. Se una persona non è, per così dire, aperta, sia uomo che donna, vale per gli uomini e per le donne, se una persona non è aperta ad accogliere la vita e non si sposi. Ecco, io parlavo un giorno con una signora molto giovane, con 3 bambini, il cui marito lavora dalla mattina alla sera su un computer, perché è una testa, e lui vive nel suo mondo, vive nel suo mondo. Ecco, i figli ci sono, non ci sono, ci devono pensare degli altri. Ecco, ma no, non è possibile, perché poi ora più andiamo avanti, no? Più si sviluppano queste professioni di tipo informatico, eccetera, che portano in sé dei pericoli, dei condizionamenti, perché a un certo punto, a determinati livelli, le persone instaurano un rapporto quasi simbiotico con il computer, vivono per quello e trovano in quello la gratificazione, si dimenticano di tutto, tant'è vero che poi magari lasciano anche i bambini chiusi nelle macchine sotto il sole, che muoiono perché la testa era nel computer o nel lavoro che uno doveva fare nel risolvere un determinato problema. Ma oppure i figli si fanno e si affidano ai nonni, ecco, alla babysitter. C'è delle persone che io una figlia, una persona, io mio lavoro, il lavoro viene prima dei figli, allora magari si pagano delle persone, dei babysitter, delle cose, ecco, che stiano dietro ai figli. I figli hanno bisogno dei loro genitori. I genitori, soprattutto le mamme, se vogliono essere madri, si occupino dei figli, punto. Ama la mia realizzazione professionale, niente da fare, non si può lavorare e stare dietro a 3 figli, non si può, si fa tutto male. E allora voi capite come, senza andare, se così si può dire, a dire puntualmente, bisogna convertirsi su questo aspetto particolare della vita. Qui c'è una conversione che noi potremmo dire esistenziale, c'è un cambiamento da fare radicale, c'è un capovolgimento della concezione della vita. E l'ultimo elemento che noi ricaviamo particolarmente dal significato della celebrazione di oggi, dell'ascensione del Signore, è che le persone devono recuperare, anche e soprattutto nel contesto della famiglia, un orientamento escatologico della vita. Non ci si sposa per consolarsi a vicenda, per gratificarsi a vicenda, per divertirsi a vicenda. Ci si sposa per santificarsi a vicenda. L'aiuto, il mutuo aiuto, che in molti casi non esiste. Perché io potrei fare un elenco, ecco, di situazioni dove, io non lo so, ma i mariti lavorano, ma non contribuiscono al sostentamento della famiglia. Non so per che cosa lavorano a fare. Ecco, ma la moglie che lavora, anche lei deve pensare a tutto, deve pensare a dare un contributo relativo, ma se c'è un bisogno, una necessità, ognuno ha i suoi soldi. Anche questo è fondamentalmente sbagliato. Ma come? Io non metto a disposizione di mia moglie, dei miei figli, il frutto del mio lavoro. Ma che famiglia è questa? Non sta né in cielo né in terra delle cose di questo tipo. Eppure persone che lavorano, perché vivono, non vivono per la famiglia, vivono per il lavoro. Questo è un idolo terribile. Oggi abbiamo purtroppo ancora tante persone disoccupate, ma ci sono il guaio che coinvolge tante persone è una occupazione esagerata, cioè non si può a un certo punto lavorare 10-12 ore al giorno, eppure ci sono delle situazioni di questo tipo e sono molto frequenti. Persone lavorano, ma uno vive per lavorare o lavora per vivere? Si lavora per vivere. Il lavoro non è il fine della vita. Il fine della vita è Gesù Cristo, è la vita eterna. Non è nemmeno la famiglia il fine della vita. La famiglia è certamente un valore prioritario, che però è sempre subordinato a Dio. Io non posso, per assecondare marito o figli, trascurare la mia relazione con Dio. Dio viene prima di tutto e deve essere chiaro questo discorso, altrimenti che cosa facciamo? Facciamo che la famiglia diventa un idolo. C'è le persone che hanno come idolo il lavoro, ci sono le persone che hanno come idolo la famiglia, ci sono le persone che hanno dei loro interessi, che possono essere di vario tipo. Per molte persone c'è una specie di idolatria nei confronti dello sport e via discorrendo. Qui bisogna rimettere i valori al loro posto. E quindi il valore, ecco, il valore primo è che io nel mio cammino di santificazione personale posso essere aiutato da mia moglie e da mio marito, e devo essere lo strumento per aiutare i miei figli a perseguire questo fine, perché si nasce per il regno dei cieli, non si nasce per diventare ricchi, non si nasce per essere potenti, per avere successo, per ottenere quello che si vuole. Quanto sbagliato è il modo di agire, no? Di tante famiglie molto benestanti che soddisfano tutti i desideri dei loro figli, e in quel modo si credono di amarli. Li amano perché quelli vogliono una cosa e gliela danno, gliela comprano, voglio questo, è il modo per rovinare una persona, per rovinarla completamente. Quindi bisogna insegnare ai figli che non tutto si può avere, che bisogna fare delle rinunce, che le rinunce aiutano la persona a dare giusta importanza alle cose. E invece le persone non sono più disposte a rinunciare a niente, magari fanno debiti su debiti. C'è della gente che vive tutta una vita indebitata, senza riuscire a mettersi da parte una lira per una emergenza, e poi quando si trovano nell'emergenza, ecco, vanno in panico, perché non sono state, siano state imprevidenti. A un certo punto è possibile che uno debba spendere tutti i soldi che guadagna per le sue cose? Bisogna sapere anche ridimensionare le proprie esigenze. Ecco. E allora voi capite, il messaggio che oggi giunge a noi è un messaggio, direi, molto importante, perché ci fa capire come è necessaria proprio, diciamo, potremmo usare questo termine, una conversione radicale, cioè che parte dalle radici. Ecco, non si tratta più di cambiare un atteggiamento, un'abitudine, togliere un'abitudine, prendere un'abitudine buona, nuova. Qui bisogna ripensare, riconcepire la realtà della famiglia in una prospettiva cristiana. Questo uno potrebbe dire, potrebbe sembrare che sia una specie di predicazione al deserto, no? Uno dice cose che tanto noi comunque dobbiamo confidare in una cosa, e questa cosa non è altro che lo Spirito Santo. Ciò che non può essere inefficace a livello di mediazione culturale, di riflessione, di discorso, questo non è, non vale per lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole. Gesù dice che è come il vento che soffia di qua e di là, non si sa da dove arriva e dove va. Allora, il grande impegno, credo che i cristiani si devono assumere oggi, è una incessante implorazione dello Spirito Santo, ma finalizzata non a che dire allo Spirito Santo vieni, 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 perché lui vuol venire, ma finalizzata a che i cuori delle persone si aprano all'accoglienza dello Spirito Santo. Quindi una preghiera di intercessione, ecco, formulata in questi termini: Padre, io ti offro un po' quello che noi facciamo poi in fin dei conti in questa messa. Cosa facciamo in questa messa? In questa messa noi, nel momento offertoriale, noi offriamo delle persone perché lo Spirito Santo scenda nei loro cuori. È quello che si deve fare. Perché noi, i nostri discorsi, le nostre parole possono essere prese in considerazione, come no? Lasciare il tempo che trovano, ma lo Spirito Santo no. Allora noi dobbiamo, tant'è vero, no, che ecco, in alcune situazioni un po' particolarmente difficili, ecco, io suggerisco alle persone, dite, ma guarda, questa situazione, parlo di situazioni così di famiglia, di figli, di cose, dico, fate un po' una novena di messe con questa intenzione. Ebbene, io devo dire che le persone poi mi dicono, qualcosa è cambiato, non è che siano successi dei miracoli, ecco, ma qualcosa cambia. Questo cosa significa? Significa che la mediazione di grazia della Chiesa, soprattutto dell'Eucaristia, ecco, misteriosamente ma realisticamente agisce sul cuore delle persone. Quindi certe situazioni di tensione, di conflittualità, di incomprensione vengono mitigate, vengono parzialmente superate. Magari non è che ci siano dei straordinari cambiamenti, ma qualcosa migliora. Allora questo vuol dire che funziona. Così come chiaramente l'Eucaristia è la grazia, la mediazione più grande che noi abbiamo a disposizione, ma anche, per dire, l'utilizzo dei nostri sacramentali, dell'acqua benedetta, del panino benedetto, di questi strumenti che poi sono mezzi attraverso i quali la Chiesa veicola lo Spirito Santo nei confronti delle persone. Allora, noi dobbiamo, oggi come oggi, ad esempio, l'ho già detto ma lo ripeto, in una realtà dove le persone, come dire, sono piuttosto refrattarie a una accostarsi con regolarità ai sacramenti, bisognerebbe veicolare molto i sacramentali, cioè far sì che una persona dice: vabbè, ecco, tu non vuoi andare in chiesa, benissimo, guarda, mangiati un po' un panino benedetto tutti i giorni, ma fai anche la preghiera, fai anche la preghiera, fai una piccola preghiera, la preghiera del panino benedetto è una preghiera proprio di 10 secondi, fai una preghiera. E magari tu non hai la fede, ma la fede ce l'ha chi ti ha dato il panino benedetto. E vi ricordate quell'episodio di quello, di quel paralitico che è stato calato dal tetto? E non si dice che Gesù lo ha guarito per la sua fede, dice vista la loro fede, vista la fede di coloro che avevano fatto il buco nel tetto e avevano calato il paralitico. E lì c'è la remissione dei peccati e la guarigione fisica, in virtù della fede di quelli che hanno portato questa persona malata. Allora, se noi ci facciamo, se noi sviluppiamo in noi questa sensibilità di fede, vista la nostra fede, il Signore opererà anche attraverso questi strumenti, come può essere i sacramentali, come può essere tante altre cose che noi possiamo utilizzare. Può essere un messaggio su WhatsApp, mandare un qualcosa, una testimonianza. Oggi ci sono tante potenzialità che si possono sfruttare. E non deve lasciare, noi non dobbiamo lasciare nulla di intentato per far arrivare un messaggio di speranza, soprattutto quando le persone si trovano in una situazione di difficoltà. Ecco, qui c'è, si apre di nuovo un settore amplissimo che, diciamo, è trascurato ancora di più, quello della pastorale delle famiglie, la pastorale dei malati, la pastorale della salute, e delle persone anziane. Ci sono tante persone anziane, ecco, che abbisognerebbero e sarebbero felicissime, ecco, che qualcuno andasse a trovarle, che qualcuno portasse loro l'Eucaristia, che qualcuno gli parlasse di Gesù, che qualcuno stesse con loro a dire una decina del rosario. Ma chi è che si rende disponibile a questa cosa? Ecco, le persone si rendono disponibili ad andare a portare i panini a quelli che vivono per la strada. Benissimo, benissimo, che ci vadano con tutte le benedizioni del cielo, perché dar da mangiare agli affamati è un comandamento che troviamo nel Vangelo. Però non basta, non è sufficiente, non è sufficiente. Non basta, le persone hanno bisogno del pane materiale, ma hanno bisogno del pane spirituale. Noi ci preoccupiamo che la gente abbia da mangiare, da dormire, da vestire, tutte cose buone, necessarie. Però non basta. Bisogna che noi ci preoccupiamo della salvezza delle anime, che ci preoccupiamo di veicolare dei contenuti di fede. Questo è quello che noi dobbiamo fare, questo è quello che la Chiesa deve fare oggi. Allora, c'è una persona malata, c'è una persona sola, c'è una persona in difficoltà, C'è una persona che io ho delle situazioni sott'occhio per dire, ecco, ci sono persone che hanno difficoltà, non c'è nessuno che li prenda, li accompagna a fare una visita da un medico, a fare una pratica, diciamo, di tipo amministrativo. Ecco, sono lodevoli, benediciamo il Signore che ci siano i centri di ascolto dove le persone vanno a palesare le loro difficoltà economiche e ricevono ad esempio ogni 15 giorni, ogni mese un pacco alimentare, ma non basta il pacco alimentare. Ci vuole un sostegno che non è solo un sostegno di natura materiale, ci vuole un sostegno di natura spirituale. Le persone hanno bisogno di questo, hanno bisogno di sentire una parola buona, hanno bisogno di poter essere ascoltate, di avere qualcuno che gli dia un consiglio. C'è una confusione nelle teste enorme, le persone non sanno più cosa fare, sono tutte smarrite. E quindi c'è bisogno di dare delle dritte, perché altrimenti uno con le migliori intenzioni corre di fare degli errori, ma in buona fede. Ecco, c'è tante persone che purtroppo, no, per vari interessi, eccetera, ti raccontano, ti invitano a fare delle cose che poi sono delle mezze truffe o se non delle truffe intere, e le persone hanno bisogno di essere aiutate a non cadere in questi tranelli. Quindi c'è tutto un'assunzione, una presa in carico, un prendersi cura del prossimo, che non è solo dal punto di vista, ecco, ti do un vestito, ti do un panino, ti do quello che ti può servire, ma ti do il mio tempo, ti do la mia competenza, metto a disposizione tua le mie energie, ti aiuto a fare una scelta buona, ti indirizzo su una via che porta frutto. Questo c'è bisogno. Oggi noi siamo chiamati a condividere i valori spirituali oltre che i beni materiali. Chiaro, la Chiesa primitiva si dice che mettevano a disposizione tutto quello che avevano in modo tale che nessuno fosse bisognoso, è un ideale, per così dire. Però si dice che erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, erano nella frazione del pane, ecco, nella comunione fraterna, ecco, vivevano, ecco, questa comunione spirituale che era anche comunione materiale, e questo portava dei frutti. Tant'è vero che si dice negli Atti degli Apostoli che la comunità cresceva, cresceva, cresceva. Oggi la comunità cristiana diminuisce, diminuisce, diminuisce. Per quale motivo? Perché la gente che crede muore e i giovani non si convertono. Quindi diminuisce. Non è che ci sia un'espansione. Siamo in una fase di recessione. E questo è grave. Bisogna cambiare trend e bisogna che ci sia un investimento di energie, di forze. Intanto bisogna avere un pochettino le idee chiare, e credo che oggi questo smarrimento e questa incapacità di vedere le cose in maniera giusta è un po' generalizzato a livello globale, e quindi è importante recuperare i contenuti della rivelazione, della dottrina, della fede, veri, quelli che sono consolidati dalla tradizione, e riproporli in una maniera coerente, senza cedimenti, senza venire incontro alle così a questa mediocrità imperante. Uno dice: ma poi in fin dei conti, ecco, fin dei conti, se vogliamo aiutare le persone a ritornare a Dio, noi dobbiamo cambiare tante cose nella nostra vita, e quindi dobbiamo implorare. Io, in questa Eucaristia, noi imploriamo lo Spirito Santo sulle famiglie. Io vi inviterei in questa settimana: implorate lo Spirito Santo, ma questa settimana permanentemente implorate lo Spirito Santo sul Papa, sui Vescovi, sui preti, sui religiosi. Implorate lo Spirito Santo sulle persone consacrate, perché sono quelle che ne hanno maggiormente bisogno. Noi, giustamente, ogni volta che si fa, celebra l'Eucaristia, si ricorda il Papa, si ricorda il Vescovo diocesano, e questa è la sollecitudine della Chiesa. Però a livello personale noi dobbiamo invocare lo Spirito Santo. Nell'introduzione che qualcuno qualche volta avrà visto delle mie celebrazioni videotrasmesse, nell'introduzione, quella che viene prima, io invito le persone a invocare lo Spirito Santo su di me, che devo celebrare la messa. Questo noi lo dovremo fare con tutti. Prima di partire da casa, andare in chiesa, noi dovremmo invocare lo Spirito Santo: Spirito Santo, scendi su il tale prete, su chi ci sarà a celebrare la messa, perché, ecco, perché la grazia di Dio lo illumini, lo guidi, lo sostenga, lo fortifichi. Noi abbiamo questa responsabilità e dobbiamo esercitarla tutta. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì su Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ora ci sediamo, prendiamo il nostro foglietto che è sulle panche. Se non abbiamo una penna, vi viene data e poi ve la conservate per le altre volte, e facciamo la nostra intenzione offertoriale. Chi seguisse questa videotrasmissione in diretta può farla sulla chat della diretta di YouTube. Qualche volta qualcuno la fa. È il momento di farla per chi segue la dichiaramente, chi segue poi la videotrasmissione in differita non può farlo, perché questa è un'opportunità che viene solo fatta questo nel momento della diretta. Scriviamo così: o Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io ti offro, e qui mettiamo i nomi dei nostri familiari, amici, conoscenti, persone che sappiamo trovarsi in particolare difficoltà per quanto riguarda la vita familiare. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro per il bene loro, perché lo Spirito Santo scenda su di loro per il bene loro e della loro famiglia. Per il bene loro e della loro famiglia. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte. Cartoncino rosso con l'atto offertoriale, chi ne fosse privo vi viene dato, così ve lo potete utilizzare anche nel tempo quando uno partecipa alla messa, ecco, per valorizzare questo momento di preghiera che è importante. L'offertorio non è solo a questo che si fa in chiesa, ma è offrire la nostra vita al Padre in comunione con Cristo per la salvezza del mondo. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, Io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la Tua volontà, ciò che è buono, a Te gradito e perfetto, e mettimi in condizioni di agire in conformità ad essa per la Tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Signore Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, il Tuo Figlio unigenito, nostro sommo sacerdote, sempre vivo, siede alla Tua destra per intercedere a nostro favore. Concedi a noi di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere la Tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con voi, il tuo
Figlio. In alto i nostri cuori.
Sono i cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui capo e primogenito, saremo anche noi Sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria.
Santo.
Oh,
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Chiediamo di benedire Claudio, in particolare per la conversione e la riconciliazione di Katia e Luigi, e per tutte le famiglie e le persone che ti abbiamo offerto su sui biglietti. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno Anna, Riccardo e Maria e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, siede per sempre alla destra di Dio. Alleluia.
Mai da soli
Facciamo ora la preghiera della famiglia illuminata dall'ascensione del Signore. O Padre, alla luce del mistero dell'ascensione di Gesù, tuo Figlio e mio Signore, io ti prego di infondere il tuo Santo Spirito su di me e sulla mia famiglia, al fine di progredire incessantemente in un cammino di fede e di amore nei tuoi confronti, nei confronti dei miei coniugi e di tutto il mio prossimo, di aprirmi all'accoglienza della vita riconoscendo nei figli un tuo dono e un frutto dell'amore coniugale che è reso da te partecipe della tua fecondità creatrice, di essere sempre più consapevole che la vita è un cammino più o meno lungo che ha come meta il regno dei cieli e che quindi l'aiuto che i coniugi si devono dare reciprocamente non si esaurisce sul piano materiale ma lo trascende sul piano soprannaturale in vista della reciproca santificazione. Grazie, o Signore. Amen. Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto dal tuo altare, o Padre, accendano nei nostri cuori il desiderio della patria del cielo e ci conducano seguendo le sue orme laddove ci ha preceduto il nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Che martedì prossimo, 31 maggio, alle ore 17:30, sarà celebrata la Santa Messa per la promozione della vita e la riconciliazione dei bambini abortiti spontaneamente e volontariamente. Venerdì prossimo, 3 giugno, è il primo venerdì del mese, alle ore 16, ci auguriamo che il tempo sia buono, faremo la processione della Via Misericordia dal cimitero dei Pini Storti fino qui ad Eremo, e alle 17 la Santa Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù per la promozione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce e di Maria Madre del Mondo Redento, a cui farà seguito mezz'ora di adorazione eucaristica. È un momento molto importante, io ho intenzione di incoraggiare molto le persone a partecipare alla celebrazione del primo venerdì del mese, in particolare perché è necessario recuperare questa devozione al Sacro Cuore di Gesù che è un po' trascurata. Io mi sono un po' informato, ma ordinariamente non è che si faccia niente di particolare in molte parrocchie, in qualche parrocchia forse si fa qualcosa di più, ma si è perso questo discorso. E questo è molto grave, perché le rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù sono delle rivelazioni, oltre che riconosciute dalla Chiesa, sono entrate nella liturgia. Noi celebreremo, ecco, in giugno la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, quindi, ecco, non è che sono delle cose, sono, fanno parte, ecco, della vita, della fede della Chiesa. Quindi, poi, ecco, pregare per le intenzioni, ecco, ci sono tante persone che hanno, ecco, tante sofferenze, tanti problemi, sia nell'ambito familiare che fuori dalla famiglia, e il primo venerdì del mese sarebbe proprio il momento in cui elevare a Dio questa intercessione. A mio giudizio, ecco, il primo venerdì del mese e il quarto sabato dovrebbero essere le messe più celebrate, dovrebbero essere, metto il condizionale, perché sono quelle di cui c'è maggiormente bisogno. Poi chiaramente, ecco, il primo sabato e il sabato 4 giugno è la vigilia di Pentecoste, quindi quest'anno facciamo la messa di guarigione spirituale alle 17 e non faremo la veglia, ecco, alle 21, perché sono due cose che non si possono fare. Io ho fatto la scelta per fare, ordinariamente facevamo la veglia quando non cadeva il primo sabato del mese e non si faceva la messa alle 17, ma facendo la messa alle 17, che poi è la messa del primo sabato un po' più ampia, e non ci sta proprio, ecco, quindi non ci sarà quest'anno la veglia di Pentecoste, e inseriremo al termine della messa di guarigione, ecco, la benedizione, ecco, l'implorazione dello Spirito Santo, come si faceva un po' nella veglia. Quindi ci sarà qualche modifica che chiaramente renderà la messa un po' più lunga. Ecco, così mettiamoci già nell'ordine che la messa di sabato prossimo finirà alle 8 se va bene, magari finirà anche alle 8:30. Ecco. Tanto quando siamo in chiesa con il Signore ci stiamo bene, ci vorremmo stare sempre. Dato che non è possibile starci sempre, ci stiamo un po' di più. Ci sono dei momenti in cui vale veramente la pena. Ecco, non possiamo misurare il tempo con il Signore. Ecco, misurare il tempo lo possiamo fare con tutto, ma non con il Signore. Col Signore, il Signore è padrone del tempo. E nella liturgia noi siamo introdotti, per così dire, un po' nell'eterno presente di Dio. Noi ci dovremmo dimenticare, ecco, che il tempo passa. Non renderci nemmeno conto. Perché stiamo bene con il Signore, perché viviamo, perché avvertiamo la potenza, la grazia dello Spirito Santo nella nostra vita, nel nostro cuore. Quindi uno, ecco. Poi la domenica 5 giugno è la solennità di Pentecoste, anche la prima domenica del mese, quella che noi, nella quale ricordiamo i monasteri e coloro che sostengono l'eremo con la preghiera e i sacrifici, con l'offertorio dei generi alimentari. Comunque, chi non ce l'ha, ecco, sull'espositore lì c'è il calendarietto delle celebrazioni ordinarie particolari del mese di giugno, con anche i soliti sussidi che io preparo: il giorno della parola, il giornalino dell'anima, lo specchio dell'anima. Mi auguro che per sabato prossimo siano già disponibili i messalini di luglio e di agosto, in modo tale da prenderli in anticipo. Ora benediciamo i panini. O Padre, noi invochiamo la tua santa benedizione su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con fede possano essere fortificati nella loro fede, speranza, carità, messi in condizione di contrastare più efficacemente le tentazioni. Essere animati da una volontà più determinata di crescere nella conoscenza della parola di Dio e in particolare questa settimana di aprire il cuore alla grazia dello Spirito Santo che sarà effuso il giorno di Pentecoste e di metterci in condizione di essere anche mediatori di questa grazia attraverso il dono, attraverso il portare i panini benedetti alle persone che magari non hanno la possibilità di venire qui all'eremo e ci deve essere qualcuno che si faccia mediatore di questa grazia, perché l'amore di Dio possa dilatarsi nel cuore delle persone, essere sorgente di conversione per l'unità delle famiglie, perché le famiglie si possano riconciliare, si possano ritrovare insieme spezzando questo pane che e consumandolo insieme magari la domenica in particolare, se non negli altri giorni della settimana. È un pane santo, un pane benedetto, è un pane che comunica la tua grazia e noi dobbiamo accoglierlo con gratitudine, con riconoscenza, nel rendimento di grazie e nella lode. E la tua santa benedizione scenda su di essi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sull'acqua, l'olio e il vino, no il vino, l'acqua, l'olio e il sale che le persone possono avere con loro in questo momento. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione.
Amen.
Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice.
Amen.
Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Amen.